Un altro giornale, Money, dice: banche, arriva l'euro digitale, la novità di cui quasi nessuno parla. E
Wow, grazie
abbiamo
signore.
messo un'immagine sulla radio su questa notizia. Dice: controllo bancario totale, un altro passo gigante verso il controllo incondizionato da parte dei poteri forti, in attesa che spunti il grande capo mondiale.
Grazie signore, mi ha messo questo, mi ha messo sulla radio questo.
Sì.
Eh sì, questo è un giornale che dice controllo bancario totale. Dunque, il titolo è esattamente sul giornale Banche, arriva l'euro digitale, la novità di cui quasi nessuno parla. E io ho scritto: controllo bancario totale, un altro passo gigante verso il controllo incondizionato da parte dei poteri forti, in attesa che spunti il grande capo mondiale. Alleluia.
Amen. E l'articolo dice: creerebbe una concentrazione sproporzionata di potere nella banca centrale. Implicherebbe la possibilità da parte del governo nazionale di controllare i movimenti finanziari, con la possibilità di bloccare i fondi individuali a propria discrezione e programmare smart contract per obbligare o vietare determinate categorie di spesa.
Hai capito? Cioè, praticamente darebbe potere alle banche, lo darà e lo darà, di bloccare i fondi individuali a propria discrezione, cioè delle banche, e programmare i contratti, eccetera, per obbligare o vietare determinate categorie di spese. Cioè, praticamente le banche diventano padrone dei tuoi soldi, le banche comandano il tuo portafoglio. Ti dicono cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Già oggi hanno cominciato. Dici: guarda, io vorrei depositare un po' di soldi che avevo sotto il materasso. Ma da dove vengono? Dal materasso? Eh no, mi dispiace. Questo qui non può. Cioè, tu devi dimostrare la tua innocenza e non loro la tua colpevolezza.
Vero.
Adesso è l'innocente che deve andare a cercare testimoni dove era un mese fa, 29 settembre. Dove eri tu il 15 di giugno dell'anno scorso? Io non mi ricordo. E devi dimostrare che è stato ammazzato uno, e se non porti i testimoni ti mettiamo dentro. Così. Adesso si deve dimostrare l'innocenza. E le banche sono lì a contare soldi e basta. Ma io voglio depositare. Non può depositare, deve dimostrare da dove vengono. E magari di droga. Ma quale droga? Quale droga? Io sono 50 anni che faccio l'imbianchino, ti pare? Quindi ragazzi, sveglia, già stanno, quello che sarà il marchio della bestia, già per adesso hanno cominciato già le banche.
Sì.
C'è un giornale del Sole 24 Ore.
Sì, un articolo che dice: le banche europee accelerano. Pronto il bancomat unico per l'area Europa.
E buonanotte, un altro chiodo nella bara della libertà finanziaria. Dico io. Il progetto EPI?
Il progetto EPI, voluto dalla BCE, punta a creare un sistema di pagamento europeo che faccia concorrenza ai colossi americani e cinesi. Per l'Italia c'è UniCredit.
E che la BCE in Italia si dice BCE, che vuol dire Banca Centrale Europea. Quindi puntano a creare un sistema di pagamento europeo che faccia concorrenza all'America. Ok, andiamo al significato. Cosa significa
Cosa
questo?
significa un bancomat unico per l'area euro?
Cioè vuol dire che la Germania c'ha i suoi, l'Italia c'ha i suoi, c'è la Visa Card, eccetera. Ci sono diversi tipi di. Adesso ne vogliono fare uno per tutti. È più facile per le banche. Cioè, a me cosa mi interessa se vado al bancomat? Le mie 4 lire escono con questa carta o quell'altra, basta che io incasso. La banca no, la dice no, noi vogliamo tutto facile per noi. E voi schiavetti, state silenzio, silenzio, qua comandiamo noi, se non avete ancora capito. Le banche non vengono elette, non fanno neanche finta di essere democratici. Almeno i politici fanno finta, loro fanno anche la finta. Noi siamo indipendenti, i capi. Il significato è che se ti bloccano la tua carta di credito per qualsiasi motivo, è deciso da loro, sei bloccato in tutta Europa. Ecco cosa
Oh,
significa. E sappiamo che tutto il mondo seguirà come al solito. E quindi andiamo a Apocalisse 13. Capite cosa vuol dire questo?
Sì.
Cioè tu praticamente c'hai, che so, c'è in Germania, c'è una carta bloccata in Italia per una cretinata legale che non c'entra niente. Se non è sto lavoratore, ti hanno bloccato la carta per qualunque motivo, non necessariamente perché rubi galline, te l'hanno bloccata per un problema burocratico, che ne so io, bloccata. Sei bloccato in tutta Europa, cominci a cercare un semaforo, un pentolino per raccogliere monete, che non ci saranno più monete. Perché adesso anche le mendicanti devono andare in giro col, fra poco manderanno con la ricevuta, lo scontrino fiscale. Quindi praticamente si libereranno dall'accattonaggio a modo loro. Così dice Apocalisse 13, 17.
Apocalisse 13, 17. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome.
Ecco, quindi quello che le banche stanno facendo un salto in avanti, cioè esattamente come sarà il marchio della bestia, solo che ancora, in piccolo dettaglio, ancora non te lo mettono dentro nella zucca. Ancora non ti fanno l'operazione nel cervello, cioè sotto la pelle, insomma, e ti mettono il chip sotto la pelle. Solo quello, bontà loro. Perché? Perché non hanno l'autorità, se no lo farebbero subito. Capisci? Cosa fa il diavolo? Fanno attentato in qualche città, fa morire 1 milione, 2 milioni di persone, dice, la gente non sa più che pesci prendere, arriva il diavolo travestito da quel politico che sarà l'anticristo, dice, ecco la soluzione, un microchip, prendiamo i terroristi. Sì, il terrorista è lui, dovrebbero prendere lui. Come Hitler che ha preso potere nel 33, perché lui, sempre lui, ha fatto dar fuoco al Parlamento Berlino, ha dato la colpa ai comunisti che non c'entravano niente, per una volta che non c'entravano, va bene? E se fate leggere, presidente, se fate leggere il primo ministro, il capo dei poteri assoluti, eccetera, va bene? Quindi gli attentati, queste cose servono a quelli che sono a potere a prendere più potere. Il grande potere mondiale, i grandi che hanno tutto il controllo oggi, va bene, sono in una corsa sfrenata tra di loro per vedere, è come una cuccagna, vedere chi arriva prima, la cuccagna quale, controllare tutto e tutti. E adesso le banche si stanno precipitando al controllo finanziario, è facile, sono le banche, praticamente ci sono ormai. E tutti alla gara per una fetta di potere. Chi arriverà per primo a controllare il mondo in modo molto più totalitario? Saranno le banche? Saranno i media? Sarà la nazione più potente? Qual è? L'America? La Russia? Chi? Io credo che è un po' come con le scommesse, penso che le scommesse sono già cominciate. Le nazioni più prepotenti puntano tutto quanto sui loro armamenti, la loro flotta navale, i loro missili. Quindi questa è l'America e la Russia. Si preparano le guerre, droni, questo, quell'altro. Va bene. Guarda, sulla pagina radio abbiamo un video che stanno preparando i droni da guerra. Mi farà rizzare i capelli.
Sì, sì.
Così c'è scritto Killer Robots, no?
Sì.
Andate sulla pagina radio, c'è scritto Killer Robots. Ecco, lì c'è un video, cliccate, vi mostrano le nuove armi che hanno preparato i droni. Come i droni già vengono usati, però i giornali non ne parlano molto. Quindi la tecnologia è pronta.
Sì.
Il mondo è ora preparato a marchiare le persone. Le scuse? Sempre le solite. Combattere il crimine, il riciclaggio, eccetera. In realtà il falso Dio del mondo, che sarebbe secondo Corinzi 4:4, va bene, sta usando tutte queste scuse per controllare tutto e tutti, e un passo alla volta, e il mondo si trova nella camicia di forza senza neanche accorgersene, come la comunità europea, che prima era una comunità, poi senza chiedere voto a nessuno, tra Maastricht, eccetera, e il Trattato di Lisbona e quello di Maastricht, insomma, gli europei si trovano senza potere, senza niente, solamente a forza di politici che si incontravano a bere champagne nei loro alberghi a 5 stellette, va bene? E a fare trattati, trattati e trattati e trattati e trattati e trattati. Va bene, e le nazioni che non ci stanno non gli davano soldi, quelli che erano d'accordo più soldi. Ed è arrivata l'Europa che vediamo oggi, l'Europa delle banche, l'Europa degli oppressori finanziari. L'Europa non è l'Europa dei popoli, non guardate la propaganda, è l'Europa delle banche. Va bene, ci siamo?
Sì, sì.
La domanda che è questa, ma i progressi scientifici, la domanda che io faccio, sono sempre buoni? Siamo sicuri che li vogliamo? Sono sempre per il nostro bene? Stavo pensando a come stanno le banche, stanno cercando di avere un controllo scientifico finanziario, insomma. Va bene, e ho messo una foto lì sulla pagina, che si chiama Progressi scientifici sono sempre buoni. Cosa dice? Fidatevi.
E c'è questo...
C'è questo mago scientifico, yeah. Scienziato, ok? Che sembra più uno stregone.
Che sta facendo esperimenti e dice fidatevi, fidatevi. So quello che faccio.
Caspita, se lo sa.
Come? Ah sì, certo. Tutto in nome della scienza, si capisce. Scienza tra virgolette.
Cioè, ognuno oggi usa la scienza... al suo tornaconto.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ecco, qui c'è un uomo, un tipo con gli occhiali neri e sulla zucca c'ha tutte le diavolerie meccaniche, orologi al posto del cervello. E poi vediamo dei computer che manovrano le persone come burattini. Va bene, già oggi tu clicchi e chiami e ti risponde un computer, no?
Sì.
Questa foto descrive quello. Come i computer ormai stanno prendendo il controllo, grazie a Dio che Gesù ritorna.
Amen. Amen.
Alleluia.
Amen.
I dinosauri sono estinti, ma adesso il diavolo ha creato dinosauri tecnologici, dinosauri politici, dinosauri finanziari, enormi mastodonti, dinosauri multinazionali che si aggirano per il mondo come una volta si aggiravano i dinosauri. Va bene. Allora io voglio dire questo. Tecnologia e conoscenza umana aumentano a velocità inimmaginabili. Va bene. Va bene. Ma però questa scienza è umana o disumana? È buona o cattiva? Non tutta la scienza si può chiamare buona, neanche utile o auspicabile per il mondo. Uno può scoprire modi sempre più scientifici per creare virus, per infettare computers, computer virus. Oppure virus umani per infettare gli umani come il coronavirus. E tanti altri virus che già esistono negli arsenali delle grandi potenze. Ce li hanno tutti, solo che uno adesso in Cina è scappato dal controllo e guarda cosa ha combinato. Immagina quando... se lasciassero andare tutti questi virus che c'hanno loro.
Mm-hmm.
E se non fosse per il Signore, già il mondo è suicidio, capito?
È vero, sì.
Ma in nessun modo si può dire che questo tipo di scienza possa essere per il bene del mondo. Non lo è. Va bene, quindi non tutta la scienza è buona. Molta scienza, forse la maggioranza, è cattiva. La scienza per fare aborti, la scienza per fare bombe atomiche, la scienza per le armi di distruzione è una scienza satanica. Quindi la scienza, noi crediamo nella scienza? No, non crediamo nella scienza se non c'è Gesù Cristo. Va bene? E per me la scienza è divisa in due categorie. Una è la scienza satanica e una è la scienza divina. È logico che la matematica, vuoi che non ci crediamo la matematica, però la matematica si può usare per fare una bomba o in un ospedale per guarire. Dipende come si usa.
Sì.
Quindi dire credi nella scienza è una domanda trappola. Dipende quale. Credi nella politica? Dipende. Se te con la tua politica mi vuoi fare un ospedale, ci credo. Se vuoi fare una bomba, non ci credo.
Mm-hmm.
Va bene, quindi c'è tipo di scienza che non dovrebbe mai essere stata inventata. Scienza fin di male, morte e distruzione. Nella Bibbia queste sono cose sataniche. Quindi mi rivolgo ai fratelli che ci seguono, ma siccome questo andrà sull'internet, mi rivolgo alle persone che non credono anche. Va bene, quindi i fratelli che ci seguono, ma queste cose le so già io, frate Giuseppe, cosa credi, sono ignorante? No, no, però ci sono persone che non hanno Gesù come ce l'hai tu, quindi abbi pazienza, per cortesia. Io c'ho un pubblico un po' grande, sto cercando di raggiungere persone che non credono, pecorelle che sono pecorelle senza saperlo, che Gesù c'è la salvezza per loro, ma non l'hanno ancora ricevuta, perché credo che Gesù sia un morto in croce di una chiesa morta, su una religione morta. Sta a noi fargli vedere un Gesù vero, risorto, vivo, un Gesù che cammina, un Gesù che parla, un Gesù che ama, un Gesù che predica il Vangelo, un Gesù che guarisce, un Gesù che lo possiamo vedere e toccare con le mani. E chi è questo Gesù? Questo qui sei tu, Angela.
Ah.
Sei tu questo Gesù.
Mm.
Sai quando sei andato a evangelizzare l'altro giorno in mezzo al coronavirus?
Sì.
Va bene, mia moglie anche. E sei tu questo Gesù. Sei il Gesù che si vede, che si può stringere la mano, toccare, ascoltare. Mm. Tu sei quel Gesù. Ciascuno che ci ascolta è quel Gesù. Se non gli facciamo vedere al mondo che muore questo tipo di Gesù, non ci crederà mai al Gesù della Bibbia, delle chiese morte, stramorte, non ci crederà mai.
Amen.
Facciamogli vedere un Gesù che li ama, che li cerca.
Amen.
Ah, grazie Signore.
Quindi parlavi sulla scienza e il progresso scientifico e dicevi che anche la scienza si conosce dai frutti, se è cattiva o se è buona, se è utile o no, si conosce dai frutti.
Anche la scienza si conosce dai frutti. Cioè c'è scienza, la scienza è un po' come l'albero del bene e del male.
Mm-hmm.
Cioè, non tutta, la scienza, cioè come dare a un bambino, porta un bambino, che so, in un deposito di benzina, di fusti di benzina, e lo fa giocare con i fiammiferi. Questa scienza, l'albero di conoscenza del bene e del male, l'umanità, Adamo ed Eva, non dovevano mai mangiare di quel, mangiare, virgolette, vuol dire quello che succede oggi, impararla, eccetera, meditarla, prendere diplomi. Quindi mettere nelle mani dell'umanità strumenti al di sopra di ciò che l'uomo può gestire, come è stato per le armi atomiche, cioè è come dare ai bambini una pistola e dire, toh, gioco con questa pistola. Capito?
Sbagliato. Non riescono
quindi
a gestirla.
Va bene, sappiamo come finisce. Metti in mano una pistola a un bambino, carico. Mm-hmm. Leggi i giornali, senti sempre un bambino spara e ha ucciso il padre. Non è difficile trovare questi articoli. Apocalisse 9, 18, cosa vediamo lì? Vediamo che la Bibbia profetizza, lo citavo prima questa scrittura, che in una sola guerra che vengono un terzo dell'umanità muore. Apocalisse 9, 18, un terzo dell'umanità. Oggi sono 2 miliardi e rotti, quasi 3 miliardi. Quanti miliardi sono nel mondo oggi? Sono 8
quasi
miliardi.
8, quasi 8,
quasi 8. Mm-hmm. Quindi quasi 3 miliardi. Una guerra che arriva, la famosa terza guerra mondiale. Qual è la quarta, Angela? La Bibbia parla di una quarta.
Sarà la quarta? Ah, quella dopo il millennio?
E Armageddon.
No, Armageddon è la terza.
Armageddon? No, la terza guerra mondiale. La seconda è stata nel 45, la terza adesso viene, l'anticristo. Va bene.
La terza quando?
La terza è questa qui, dell'Apocalisse 9:18, che un terzo dell'umanità muore.
Ah, quella sarà mondiale.
Va bene, e poi c'è la quarta, che va bene. Poi c'è anche la quinta, logico.
Ok, lo vedremo.
Però la
so.
Quarta è Armageddon, però la guerra mondiale che vinciamo noi. La quinta, l'hai detto prima?
Dopo il millennio.
Apocalisse?
20,
20?
11? 12, 13.
Apocalisse 20, 9 e 10.
Ah.
Capisci? Il diavolo circonda Gerusalemme, fuoco del cielo, e il Signore li fa, capisci, li fa alla griglia. Allora. Quindi la Bibbia profetizza queste cose, che in una sola guerra che vengono un terzo moriranno, ma questo è possibile con l'avvento delle armi atomiche che ci sono. Quindi è una cosa inconcepibile questo, però inconcepibile che usino le armi atomiche, ma se le hanno create le useranno anche.
Mm-hmm, mm-hmm.
Non è mai successo mai che un eserciti sono agguerriti, armati e non le hanno usate le armi? E si sentirebbero degli stupidi, ma come? Abbiamo creato queste armi e non le usiamo, ma noi siamo furbi, non le useremo perché siamo così intelligenti.
Mm-hmm, mm-hmm.
Sempre da che mondo è mondo, gli eserciti degli stolti hanno sempre usato le armi che hanno creato, sempre.
Investito tanti soldi, sì.
E comunque, sì, poi vedendo anche come ragionano certi leader nel mondo di oggi, non c'è tanto da chiedersi se useranno le presenti armi, ma quando le useranno, mm-hmm. Giusto? Oggi vi sono computer che compiono una bazzecola di trilioni di operazioni al secondo. Cioè, come la calcolatrice che compri all'angolo della cartoleria, mi dai una calcolatrice che ho problemi a fare 2 più 2 è 4 più 4. Pronto, eccola qui. Guarda, mi dà 3,50 euro, gli regalo anche un rotolo cartigienico e un paio di calze. Oggi abbiamo i saldi. No, non è un computer così. Qui trilioni di operazioni al secondo. Ma a chi caspita gli serve una cosa così? Il mio cervello, che è un pochettino superiore a quello di una gallina, come faccio io a fare un trilione di operazioni al secondo? A chi serve questo qua? A nessuno, tranne che a qualche governo totalitario, sullo stile di quello del governo cinese di oggi, un governo totalitario mondiale però, in arrivo,
mm-hmm.
che deve controllare miliardi di persone al mondo. A loro servono questi computer che fanno trilioni di operazioni al secondo. Che mettono il ditino click. Dov'è che la pecorella di Bologna, di Roma, di Firenze, che si chiama Pinco Pallino? Click! Ecco, tutto il curriculum. Ogni domenica va in questa chiesa, martedì qui, lunedì lavora là, gli piace il gelato, prende queste medicine, eccetera, eccetera. Capito? Questi computer sono per quello scopo lì.
E così vediamo dove ci ha portato il progresso.
Esatto. Esatto. E guarda, io credo che la chiamata dello Spirito Santo, il Spirito Santo ci sta chiamando tutti. Quindi qui praticamente, sapendo queste cose, lo Spirito Santo ci chiama. Sapendo quello che succede, va bene, cosa dobbiamo fare noi? Noi figli di Dio, noi la Chiesa viva e non addormentata, si spera. Cosa dobbiamo fare noi, i cristiani del mondo, svegli e non addormentati? Sto parlando mica solo della Chiesa dello Spirito. Cioè, ragazzi, noi qui siamo in internet, siamo in collegamento con Pecore in 50 nazioni, quindi anche di più adesso. Quindi voglio dire, dobbiamo parlare a tutti, non posso mica solo parlare al fratello che abita a Firenze. Vabbè. Quindi noi entriamo in ballo qui, figli di Dio, la Chiesa viva, mondiale. Fratelli che ci state ascoltando adesso su internet e che magari non ci scriverete mai, vi vogliamo bene lo stesso. Dio sta parlando anche a te e a me, a tutti noi. E la chiamata dello Spirito per la sua Chiesa sposa. E perché dico sposa? Dico sposa perché sappiamo che le chiese addormentate non ascolteranno, non gli frega niente quello che stiamo dicendo. Tranne che però i cristiani svegli, che si staccano da quelle che... Sai che hanno inventato delle panche da chiesa termoadesive? Sai? Sono panche che appena le scaldi un pochino aderiscono e non si staccano più. Attenzione, non sedetevi troppo lungo sulle panche, perché adesso il nemico ha fatto delle panche che aderiscono, si incollano, non si staccano. Difficilmente che si staccano.
Mm-hmm.
Quindi non sedetevi nelle panche. Datele una chiesa. Vedete se vuole smuoversi, andare a evangelizzare, se non si smuove, uscite al più presto. Vabbè, se no la panca vi prende. La panca è un mostro, si aggira nelle chiese. È lo spirito della panca. Siediti, canta, prega e siediti. Canta, loda quanto ti pare. Quello il diavolo non può fermare la lode, non può fermarla. Però... stai seduto. Se proprio devi adorare Dio, e adoralo, dice il diavolo, ma stai seduto. Non andare in giro a propagare la tua fede. che se il Vangelo con fiammifero del Vangelo puoi mettere, puoi incendiare foreste. Non ti muovere! Ragazzi, attenzione alla panca adesiva.
Amen.
Cioè, come ogni chiesa fedele, cosa porta la chiesa fedele allo sposo? A Cristo. I frutti di generargli i figli eterni in ogni occasione.
Amen.
Quindi, il dovere della sposa non è solo fare spaghetti al dente. Dio benedica Deborah, mia moglie, fa anche questo. Ha imparato a fare anche quelli. Vuol dire che mi ama veramente, eh?
Sì,
per una vichinga imparare spaghetti al dente, che a lei non gli interessa niente, proprio niente gli interessa, preferisce il riso lei. Non so perché. Ma una sposa fedele, oltre a fare da mangiare, cosa deve fare? Deve portargli i figli,
sì.
Giusto? Non è sì. Come oggi prendere la pillola per non rimanere incinta e la pillola per abortire nel caso la prima pillola non ha funzionato. Non è così la sposa di Cristo. Sposa di Cristo neanche desidera in chiesa a fare niente, ma gli genera figli eterni, vai con la scrittura,
secondo Timoteo
4, 2 al 5.
4, 2 al 5.
E poi ti do il microfono che tu volevi chiedere qualcosa.
Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole.
Convinci, rimprovera, esorta
con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Capite? Cioè, bisogna tenere duro, andare forte, ragazzi, controcorrente, contro il vento, contro la tempesta, in ogni occasione favorevole, sfavorevole, quando è facile, quando è difficile, quando ti aiutano, quando ti perseguitano, avanti con la parola, verso 3.
Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina.
Amen. Allora diamoci da fare mentre ancora possiamo. Altro che coronavirus, stanno arrivando i corona diavoli. Forza ragazzi, e vinceremo anche quelli.
Ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie.
Capito? Il Vangelo fatto su misura, prurito di udire. Siete le mie orecchie, carezzale un pochettino più calma, perché se le carezzi troppo veloce, sai, mi distrae dal mio letargo. Cioè, che attenzione che le prediche siano fatte su misura.
E distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole.
Certe dottrine di oggi sono favole, ragazzi.
Sì.
Come sappiamo che sono favole? Non hanno base biblica, favole.
Ma tu sii vigilante in ogni cosa. Sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio.
Adempi fedelmente il tuo servizio, perché con più si fa duro l'avanzare, con più dobbiamo avanzare per Cristo.
Amen.
Con più il diavolo rende le cose difficili, con più bisogna andare avanti.
Amen.
Va bene? Non è il diavolo che decide quando ci fermiamo, no? Può ucciderci, possiamo morire come martiri, per grazia di Dio. Signore, dacci la forza. Va bene, ma non può fermarci, non puoi fermare il martire, perché il martire dice muoio ma vado avanti. E quello è il soldato che vince la battaglia. Nel nostro tipo di battaglia la vinciamo o perché vinciamo, spariamo più del diavolo, lui spara bugie, noi spariamo verità, oppure moriremo nell'intento. Ma cosa volete vivere in questa valle di lacrime, valle di nebbie, come la Valle Padana, valle di nebbie? Cosa volete vivere in questo mondo? Angela, tu avevi qualcosa da dire?
No, adesso hai risposto.
Ho risposto, ecco, vedi. Insomma, ubbidienza. Se ubbidiamo alla guida dello Spirito, va bene, allora saremo sia nella sua volontà che nella protezione, e allora potremo operare.
Amen.
Infatti adesso viviamo in un tempo di virus, dicevo prima, volevo condividere qualcosa. In questo tempo di virus, se siamo nella volontà di Dio, saremo anche nella sua protezione, nel mezzo dell'inferno, nel mezzo del virus, e opereremo, va bene? Infatti abbiamo delle testimonianze che Gesù ci ha dato durante l'emergenza del virus, va bene? Nella nostra comunità, in questi tempi di virus, cos'è che stiamo imparando, Angela? Stiamo imparando a
trovare strategie nuove per evangelizzare e non fermarci, non stare in casa isolati perché abbiamo paura di uscire, anzi andare all'attacco, evangelizzare ancora di più,
sì,
perché
limiti,
il mondo ha bisogno.
Nei limiti del possibile, perché certo se esci fuori che ti arrestano e cerca di...
No, rispettando le regole,
se non puoi uscire dalla porta e ti arrestano, cosa fai? esce dalla finestra. Cioè, insomma, trova una maniera, no?
Sì, sì, no, rispetti tutta la regola, impose, sì.
Però una volta Paolo doveva uscire da un posto e c'era il coronavirus fuori, cosa ha fatto?
E dove?
Nella Bibbia.
Dove?
Dora sta alzando il dito. Ma tu sei sempre così sveglia?
No, sempre.
Allora, c'era il coronavirus fuori dalla porta e Paolo non poteva uscire dalla porta. Allora, come ha fatto a girare il coronavirus? Dora.
He went down by the basket.
È andato giù con una cesta. Mm-hmm. Va bene, si è fatto abbassare con una cesta. Va bene, grazie Signore. Leggete Atti 10, 11, 12, lì parla di questo. Bene, grazie Signore, grazie Gesù. Allora, può il virus fermare Gesù?
No.
Okay. Va bene, a Gesù non lo ferma nessuno, ragazzi. Ci sono diverse persone che ci incontrano sulla porta. Andiamo in giro, no? Andiamo casa in casa. E c'è gente che viene sulla porta. Allora sono un po' preoccupati. Saranno testimoni di Geova? Mm-hmm. Saranno, forse vogliono entrare in casa? Io non li faccio entrare in casa. Mm-hmm. Allora quando ti avvicini fa: scusi, non entriamo perché c'è il virus, però volevamo cominciare a evangelizzare. Però siamo cristiani, stamattina stiamo pregando gli ammalati per la loro guarigione e vogliamo benedire anche voi. E allora la gente si apre. Va bene.
L'approccio che ho trovato io è di andare con... Usualmente abbiamo i volantini, però ultimamente vado con il volantino sulla guarigione, che le trovate sulla pagina radio, lo potete stampare. C'è un volantino abbastanza esauriente che parla come ricevere guarigione miracolosa, pregare con fede, essere guariti da qualsiasi malattia, attraverso la parola, le scritture. E quindi è quello che ho visto che funziona e lo usiamo molto di più adesso. E vado a una casa, suono il campanello, chi esce... Do questo volantino, però lo presento così. Questo ti insegna come vincere il virus. Questo ti insegna come guarire, come pregare con fede, come essere vincitore. Nessun virus ti può fermare perché con fede vinci. E tutti lo prendono quel volantino, tutti. E poi continuo a parlare perché già hai cominciato una conversazione. Continuo a parlare con loro, parli di Gesù. E c'è gente che anche ti invita in casa, pregano per ricevere Gesù. Ed è bello. Però quel volantino per me è stata la chiave per evangelizzare in questo periodo. Il volantino sulla guarigione.
Ma abbiamo avuto testimonianze che la gente è guarita solamente con un volantino.
Sì, sì, sì. Perché le scritture sono potenti. Non è il volantino, è le scritture.
E certo, non è mica il pezzo di carta, no? Non è la croce di Gesù, la croce d'oro attaccata alla parete. È lo spirito.
Amen.
Se continui a guardare la croce non ho capito niente. Devi guardare lo spirito della croce. Amen. Il sacrificio del Calvario. E va bene, a volte anche, cioè ci sono mille modi di evangelizzare. Ragazzi, diavolo che trovi, Gesù Cristo trova una soluzione.
Amen.
Va bene, trovi Amen. Sempre una soluzione, va bene?
Sì.
Cioè, diavolo che trovi, soluzione che Dio ti dà. Se non va bene il martello, prendi una mazza. Se la mazza non è sufficiente, una spada, una spadata sulla testa, e quello lì, spada della parola, se usata con destrezza. Certo, se tu porti la spada della parola, come trascinare un rastrello, una scopa, certo, se non sai usare, devi addestrarti. A militare, la prima cosa che mi hanno insegnato è, qui c'è il fucile, avevamo il Winchester. Nel genio pioniere di Winchester, per l'agotista, avevamo il FAL, fucile automatico leggero. Prima cosa che mi hanno insegnato è sparare. Tirare le bombe, andavamo con il bazooka, andavamo con le bombe, fucile a sparare. A Fano sparavamo, andavamo lì, nella zona del mare, sparavamo. E la prima cosa che fate è insegnare a sparare. I cristiani oggi hanno imparato solo a sedersi sulle panche, a poltrire. Ma non è colpa dei cristiani che tutte le chiese, oggi le chiese dell'Odissea sono piene di pecorelle, di cristiani sinceri, di fratelli dolci, semplicemente non gliel'hanno insegnato.
Sì, sì,
e sono i pastori che sono fuori binario.
Ma neanche
non
loro
tutti,
sanno come
ma
farlo.
Molti.
Neanche i pastori sanno come farlo, per quello che non lo insegnano ad altri.
Ma io lo dico sempre, i cattolici sono famosi per essere molto amorevoli, mm-hmm. È vero?
Sì.
lo vediamo anche dei canti cattolici, che un sacco di amore questi canti, mm-hmm. ma anche quando siamo andati, abbiamo chiesto ospitali, i nostri viaggi di evangelizzazione, in Italia particolarmente, andavamo sempre, specialmente voi ragazze, andate dalle suore a farvi ospitare, no?
Sì, sì.
Andavate
sì.
a Lavi, va bene, e vi portavano nella cappella dove c'era la Madonna per controllare se voi superavate il test della Madonna, e voi ci si mette lì con le mani giunte, così, e abbassare la testa, loro pregano Maria, noi preghiamo Gesù, tutto a posto. Va bene, cioè, cosa devi fare? E allora, e ci ricevevano da mangiare, dolci quelle suore, quei sì, frati. Sì. Grazie Signore, c'ho bellissimi ricordi dei conventi. Se andassero a evangelizzare sarebbe a posto. Va bene, quindi i cattolici possono insegnare tante cose ai protestanti, agli evangelici, l'amore per esempio, l'ospitalità. I protestanti possono insegnare ai cattolici la conoscenza della parola. Insomma, dobbiamo imparare gli uni gli altri, questo è che manca oggi al corpo di Cristo nel mondo, va bene. Che i leader religiosi gelosissimi dicono no, io se vado a pregare con un protestante perdo le pecore, e poi i soldi li portano alla chiesa protestante, ma non ti preoccupare dei soldi, vai, prendi, lascia, ci pensa il Signore quello, va bene? Mai preoccuparsi di quello, il Signore provvederà anche quelli, ma prima cerchi prima il regno di Dio, la sua giustizia, amen? Allora, quando dobbiamo evangelizzare in tempi di virus, come diceva Angela, l'importante è l'approccio. Dovete, io a volte quando andavo a evangelizzare porta in porta, di negozio in negozio, strada in strada, piazza in piazza, rione in rione, città in città, regione in regione, nazione in nazione, va bene, sull'aereo, sulle navi, dappertutto, sommergibile non ancora. Insomma, evangelizzate dappertutto. Quando andate in giro scoprite l'approccio, come dicevo prima, no? Quindi la gente viene a parlare, a ascoltare il messaggio, a volte regaliamo delle mascherine,
sì.
a volte viaggi un po' diversi, regaliamo pacchi di cibo.
Sì, lo abbiamo fatto giorni passati, regalato sì. mascherine, cibo. Sì,
sì anche volantini, poi bellissimi nuovi testamenti che Dio vi benedica, fratelli che ce li hanno inviati.
Sì, infatti la settimana prossima evangelizzando abbiamo...
ma tu già nel futuro.
Sì, andrò anche la settimana prossima. Allora, thank you Jesus.
Allora torna, Dora è già nel futuro. Vedo che tu sei già sulle nuvole a pregare, vai.
La settimana scorsa siamo andati fuori evangelizzando con la mascherina e se hai l'approccio giusto la gente ti ascolta. Io dico sempre rimaniamo a un metro di distanza, allora si rilassano e ti ascoltano. È tutto a posto.
Sì, ma io non gli direi neanche rimangi un metro di distanza. Io, gli dico scusa, non ci avviciniamo sì, perché sì. questo virus, sì. L'unico virus, l'unica malattia che abbiamo, siamo un po' troppo pazzi per Gesù e basta. Ma... E si mettono a ridere, cioè l'importante è fare battute, sai.
Sì.
Va bene.
E abbiamo incontrato questo ragazzo che era catechista, e, aveva 28 anni. E l'abbiamo evangelizzato, lui era catechista in una chiesa cattolica e ha detto che questo virus lo sta insegnando tante cose perché lui ha i genitori anziani e li ha messo in un villaggio fuori dalla città così per proteggerli.
Li ha traslocati sì. per il loro bene fuori dal villaggio.
Per proteggerli e lui va ogni due settimane a vederli, a portare il cibo e
Dio
tutto
lo
questo.
Benedica.
E ha detto che questo virus lo sta
insegnando. Cosa gli hai dato? Del cibo? Cosa gli hai dato?
No, l'abbiamo evangelizzato.
Solo evangelizzato.
Sì.
E anche quindi un lui Nuovo porta Testamento. Cibo ai genitori.
Sì, lui porta Dio cibo lo benedica. Ai genitori. E ha detto che questo virus lo sta insegnando che significa il vero amore. Perché ha detto tutta la mia vita volevo uscire dalla mia casa, lasciare i miei genitori. Però adesso che sono solo, senza i miei genitori, capisco che ho bisogno di loro. Capisco cos'è il vero amore. E piango ogni sera quasi perché sono solo. Allora ha detto che il virus lo sta insegnando il vero amore per i genitori e cosa significa una famiglia.
Grazie Gesù.
E dopo ci ha aperto il cuore, ha detto che anche se lui è stato catechista, insegnando agli altri le dottrine cattoliche, lui non ha mai letto la Bibbia nella sua vita.
Triste.
E alla fine abbiamo pregato con lui.
I preti che ci seguono, per cortesia, insegnate la Bibbia alle pecore. Non ascoltate i palandroni che vi dicono insegnare cretinate. Insegnate il Vangelo e dite alle pecorelle di memorizzarlo.
Sì.
Cominciando da 1 Corinzi 13, Giovanni capitolo 1 dall'1 al 14, e avanti così, grandi porzioni di ebrei 11, salmi a memorizzare 1, 2, 8, 15, 23, 24, 27, 32, 34, 42, Salmo 100, va bene? Isaia 53, sono tutti nel libro di memorizzazione, fratelli.
Sì.
Scusa, mi è scappato. I fratelli preti, fratelli pastori, insegnate vostre pecorelle a memorizzare, perché quando voi non ci siete, scusa Dora, scusami tanto, ma se non lo dimentico, abbi pazienza, sto predicatore purtroppo non sa come prendere appunti, se non lo dico allora lo perdo. Fratelli, voi fratelli pastori, vi amo tanto, non vi arrabbiate con me, so che una parte di voi siete arrabbiati. Dovete insegnare la memorizzazione alle pecorelle, perché quando voi non siete lì a imporre le mani, cosa fanno questi poveri disgraziati che non c'è il grande predicatore, il grande insegnante, fratello Giuseppe, grande tra virgolette, cosa fa? Ecco che la parola esce come un missile antimissile dal cuore, neutralizza, distrugge il missile del diavolo.
Amen.
Tutto, diciamo, senso allegorico.
Amen.
Passo e chiudo, Dora.
Allora, quando lui ci ha detto che non ha mai letto la Bibbia nella sua vita, innanzitutto abbiamo pregato con lui per ricevere Gesù, lo Spirito Santo, e ha cominciato a piangere. E ha detto che si sente molto leggero e si sente felice, sente felicità nel suo cuore. E dopo gli abbiamo regalato una Bibbia, un Nuovo Testamento, quello che i fratelli, Dio li benedica, hanno finanziato. E l'abbiamo regalato questo Nuovo Testamento e lui l'ha aperto e ha detto: ok, adesso comincerò a leggere la Bibbia per la prima volta. Prometto che comincerò a leggere la Bibbia.
Amen.
È stato
grazie,
bellissimo.
Gesù.
Alejandro si chiama questa pecorella. E le abbiamo lasciato il contatto, speriamo che rimaniamo in contatto con lui.
Senti, ma vogliamo ringraziare i fratelli che hanno tirato fuori i soldini per i Nuovi Testamenti. E noi prendiamo le trombe, noi diamo i Nuovi Testamenti. Ma chi li ha pagati i Nuovi Testamenti? Fratelli che hanno...
Sì, va bene? Ma non sapete voi, fratelli, quante
volte
ringraziamo Dio per voi.
E il cibo che distribuiamo, chi l'ha pagato? I fratelli.
È vero, è vero.
Quindi davanti al Signore, la nostra testimonianza, quando saremo davanti a Gesù in cielo, quale sarà Angela?
Grazie, fratelli, abbiamo potuto fare tante belle opere.
E quando Gesù dirà, ero affamato, mi avete sfamato, ero non salvato, mi avete dato la salvezza, cioè non sto parlando della gente che evangelizziamo, ero in prigione, ero nelle strade, mi avete raggiunto, mi avete evangelizzato. Signore, quando? Ogni volta che l'avete fatta questa. In quel momento lì, noi diremo, momento, Signore, però, e grazie, fratelli.
Siamo stati inviati da loro.
I fratelli sono stati inviati da Dio, ho capito, dal cielo, ma sulla terra.
Sì.
I nostri titolari, padroni, capi di ufficio, sono i fratelli. E noi siamo dipendenti in un certo senso, tra virgolette. Grazie, fratelli.
Amen, amen, amen.
Grazie,
Dio,
per grazie per il vostro
Dio
aiuto.
Vi amiamo, fratelli, sì, siete preziosi.
Dio vi benedica.
Siete con noi in ogni progetto che facciamo, siete lì presenti con noi. Grazie, Gesù, per voi.
Alleluia.
Amen.
Insomma, hai finito con l'evangelizzazione sul cancello?
Sì.
Okay.
Quindi... Sta cercando, poverina, di finire.
Appunto, ogni tanto mi fermo per dare spazio alle MC. Sapete, fratelli, MC, in italiano si dice le moderatrici della televisione che non abbiamo.
No, ma
grazie
andiamo...
Grazie a Dio che non abbiamo televisione.
Andiamo
se
ovunque.
Se no, diciamo, che è quel brutto delle caverne lì? Barbone lì con la barba lunga.
Andiamo ovunque, nei negozi, nei cancelli, sulle strade, su una macchina Ferrari, che erano lì tre bully looking gangster.
Come la macchina Ferrari? Dov'è?
Sì, era parcheggiata lì sulla strada.
Sì,
erano
serio?
Tre ragazzi bully looking and gangster looking.
Gangster looking?
Sì, no, ma veramente, ti facevano paura. E mi sono avvicinata e ho detto... Gesù vi ama! E mi hanno guardato. Ma tu
ti hanno
sei?
Perquisito se avevi armi addosso per caso.
E alla fine uno di questi tre ha pregato per ricevere Gesù nel suo cuore.
Sai, la prossima volta che incontri in una situazione così, tre bulli con una Ferrari, tu sai cosa devi fare? Ti avvicini con passo, sai, tipo Mezzogiorno di Fuoco.
Sì, quasi
sai Mezzogiorno di Fuoco qual è?
No.
È un film che non so se abbiamo visto con Gary Cooper, che eccetera eccetera, comunque beh, te lo racconto un'altra volta. Sai, io ai miei tempi sempre vedevo, e tu ti avvicini come sa fare i cowboy che spara primo,
quasi. Ma, così mi sono avvicinata
Poi quando ti avvicini che ti guardano, metti la mano in tasca, se ancora non ti hanno sparato, e tiri fuori, estrai velocemente il Nuovo Testamento come una pistola, la punti e dici: mano in alto, questa è la parola di Dio. Qui non è la borsa, la vita, tutte e due, abbandonate tutto. Cioè, vabbè, a volte deve fare dei giochi, deve fare degli scherzi, no? Sicuri che capiscono lo scherzo.
Sì, sì, perché se non funziona, chissà dove finisce.
Quindi, in conclusione, quando andate, parlo che fratelli che ci seguono su internet e che dicono coronavirus, siamo bloccati. No, non siete bloccati. Dovete dire, cosa devono dire per il coronavirus?
Che colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo.
E che avete vinto. Dovete dire, grazie a Dio che ha permesso il coronavirus, perché Romani 8:28.
Tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio.
Grazie a Dio che il Signore permette anche queste cose, perché le permette, perché ci danno un'opportunità di raggiungere persone che sono depresse, abbattute, tristi, afflitti, che non hanno più capelli da tirare né lacrime da piangere. E arrivate voi con le buone notizie. Alleluia, eccoci qua davanti a Gesù. Quindi quando andate davanti alle porte, se andate a zona residenziale dove abitano, quindi non cercate di farvi invitare dentro alla casa, ma pregate con loro proprio lì, sulla loro porta, sulla soglia, sul cancello, nelle strade, va bene? E come detto prima, non dite scusa, mi tengo un metro di distanza, guarda, ho portato un misuri, no. Dice appena, prima ancora di dire buongiorno, puoi dire buongiorno se vuoi, dire scusa se non ci avviciniamo, perché oggi è così, allora vedi che si rilassa. Ah sì, questo meno male, già se gli dici che non ti avvicino già diventi simpatico.
Sì.
Va bene, ricordati di sorridere, perché quando sorride cosa succede? Sorridono anche loro, ovvio, capito? Io l'ho imparato con la polizia, quando mi fermavano per dare multe, sorrido, oh, che bello vederla, oh. Quindi sempre sorridere, il sorriso ispira sorriso. Quindi prima o poi incontrerete sempre qualcuno che si scioglie, prima o poi, abbassa lo scudo, abbassa il ponte levatoio, e lodi a Dio, pregate insieme con loro, e piano piano, senza così, con tranquillità, amicizia di qui, amicizia di là, accettano Gesù, alleluia, e molti di loro lo fanno sinceramente, si salvano, ricevono la salvezza di Gesù, amen. Gloria a Dio, amen. Angela, a te.
Amen, amen.
Vuoi proprio finire questa sua
ma va bene.
Evangelizzazione
è importante, sì.
Per vincere il coronavirus.
Amen, amen.
Grazie Signore che permetti il coronavirus, grazie Signore che permetti le afflizioni, oggi piove, grazie Signore, qui è piovuto moltissimo ultimamente,
sì.
Piovuto mesi di fila, qui crescono i funghi da tutte le parti, ragazzi, puoi controllare se sono buoni, Dora, per
tutto che no, mi sembra di no,
dicono di no, purtroppo, sì. Informati, va bene, grazie Signore, amen.
Grazie Gesù, sì.
Angela, dove eravamo?
Eravamo all'importanza di evangelizzazione in questi tempi, considerando tutto quello che succede nel mondo, non solo il virus, ma anche questo progresso scientifico, i problemi politici. E qual è la chiamata della sposa di Cristo? Evangelizzare.
Ma sì, guarda, attualmente, sai cosa sono gli arresti domiciliari? Un criminale viene messo agli arresti domiciliari. Mm-hmm. Ecco, il diavolo ha messo i cristiani agli arresti domiciliari. Cioè, il diavolo ha messo il mondo agli arresti domiciliari. Mm-hmm. Ma chi è che vuole arrivare? Chi è che gli dà fastidio? I cristiani.
Sì.
Che così non vanno in chiesa a scaldare panche. Va bene? Tutti parlo dei cristiani, va bene? Perché tutti questi virus non è tanto per il popolo del mondo, la zizzania, è per noi. Mm-hmm. Tutti cristiani confinati nelle case, e purtroppo i pastori, i preti che non avevano insegnato loro ad adorare Dio nelle loro case, ad usare le case come trampolini di lancio per predicare Cristo, eccoli lì a casa, passivi, senza frutti, dicevo appunto, agli arresti domiciliari. Oh, ma la parola di Dio non è agli arresti domiciliari,
amen.
Non è incatenata.
Amen.
Il diavolo, Apocalisse 12, andiamo lì che gliele suoniamo al diavolo, anche in Apocalisse 12, nel nome di Gesù Cristo, amen. Il diavolo manda la sua fiumana, dei suoi virus, ma non può toccare la donna, va bene, la Vergine di Cristo, la sposa di Cristo, nel deserto, è scritto, verso 15.
Apocalisse 12, 15. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi, e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Va bene? Quindi quello primo era il verso 15, retromarcia al verso 14. Ho cambiato la sua sequenza.
Oi, oi.
Hai letto in contrario, va bene. No, no, ma io è giusto così.
Okay.
Perché tu sei così abituato a dare quel messaggio.
Io...
è stata una buona retromarcia.
Okay.
Bravissima. Capito? Il serpente lancia l'acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna. Perché? Per farla travolgere dai virus, travolgere dallo stato poliziesco, travolgere dallo stato totalitario come in Cina, che avrà in tutto il mondo. Ma la donna, verso 14, furono date le ali alla grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi, la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Va bene? E la donna dice amen.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Quindi, fratelli, stiamo in guardia. Preghiamo, vegliamo, operiamo. Non ci facciamo distrarre nella nostra chiamata di amare il Signore, di predicarlo in ogni tempo, in tempo di virus e tempo di non virus. Va bene? Tempi facili o difficili? In tempi di pace o di angoscia? In tempi di prosperità e in tempi di penuria. Filippesi 4. Perché insieme a tutti i nostri fratelli dalla Bibbia, i fratelli della Bibbia, i santi, gli apostoli, insieme ai fratelli della Bibbia, noi che già hanno imparato prima di noi, cos'è che stiamo imparando? Filippesi 4, 11
Filippesi
e 12?
Filippesi 4, 11 e 12. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza.
Amen, 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 amen. Quindi, fratelli, impariamo a servire il Signore. Quando le chiese sono aperte, gli edifici, e quando sono chiusi. Purtroppo i cristiani di oggi non sono stati addestrati a servire il Signore, a portare frutto, a lavorare, ad operare, a combattere come soldati di Cristo con gli edifici chiusi. L'edificio è diventato la loro droga, la loro cocaina. Senza quella cocaina non riescono a servire Dio. Senza la panca, la capra si stanca. Senza la panca, sono smorti. Se tu sei un cristiano dalla panca, sei conciato male. Non ascoltare i predicatori addormentati che ti insegnano a servire Dio in panca. Non ascoltarli, ascolta Gesù. Gesù non ha detto andate a sedervi in tutte le panche in tutto il mondo, ha detto andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Come fai ad andare in tutto il mondo con una panca in spalla? Magari una croce. Ma non la panca. La panca è un inganno del diavolo. Bruciate quelle panche. Andate dal pastore. Pastore, mi ha detto un fanatico, uno che grida notte e giorno, ha detto che dobbiamo bruciare le panche. Dice, chi è quel pazzo? Le panche, che mi è costato un sacco di soldi? Panche di legno pregiato, fagge, noci, mogano, legno di quercia... bruciare le panche, ma stiamo scherzando, abbiamo fatto un prestito, abbiamo fatto un mutuo alla banca per comprare le panche, per dormire meglio, e quello le vuole bruciare. Ma chi è questo pazzo? Si chiama fratello Giuseppe, pazzo col diploma, va bene, dice di bruciare le panche. Ha detto che se facciamo un falò di Sant'Antonio delle panche abbiamo risolto il 50% dei nostri problemi, va bene, l'altro 50% metterci in strada e andare a lavorare. E allora, ragazzi, dopodiché, una volta bruciate le panche, almeno bruciate nello spirito, Filippesi 4:13, noi possiamo fare ogni cosa in Cristo che ci fortifica.
Amen.
Possiamo servire il Signore con virus o senza virus. I virus non ci fermeranno. È possibile che un virus invisibile, che è più piccolo di una mosca, ferma l'esercito di Dio, la chiesa di Dio, va bene, ma la sposa di Cristo non si fa fermare. La sposa di Cristo non gli interessa un fico secco se la chiesa morta alla quale lei appartiene non si smuove. Si muove lei. Il volontario, il guerriero, se l'esercito è mezzo morto, lui va. Lui va.
Amen.
Va bene?
Sì.
L'esercito del Signore, anche chiamato farisei, sadducei, Israele, non si smuoveva. Il volontario Gesù si è alzato e è andato. Ora ha trovato due discepoli qua a pescare, due discepoli di là a raccogliere i pesci o i cranchi, non so cosa raccoglievano a quei giorni. Va bene, dice, seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Fino adesso avete preso molti cranchi, adesso venite, vi farò pescatori di uomini. Ed essi prontamente, Matteo capitolo 4, lasciata la barca, le reti, gli inservienti, il papà, la mamma, il cugino, lo zio, i vicini di casa, lo seguirono. E vinsero il mondo, capito? Gente che non gliene fregava niente delle panche. Quindi io dico agli amici religiosi che io li amo, non mi piacciono le religioni, però amo i religiosi, è un tipo strano. Io dico ai miei amici religiosi, abbandonate le panche e raccogliete la croce.
Amen.
Va bene? Gesù ha detto chi non raccoglie la sua panca, chi non raccoglie la sua croce, non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10, 38, 38. D'accordo? Nel amen. Nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, grazie Signore.
Amen.
Allora, qui c'è un cantante che ci dice, andiamo a costruire la città. Uno che si chiama Marcello Marocchi, un canto nuovo che io non ho ancora ascoltato, l'ha trovata la nostra dolce, fedele Angela.
Eh no, l'ho ricevuta da una sorella.
Una sorella. L'ha ricevuta da una sorella.
Sì.
E io voglio benedire le sorelle che mandano questi canti.
Sì.
Dice, andiamo a costruire la città. Brava sorella, Dio ti benedica. Alleluia. Concludiamo in bellezza con un bel canto, allora.
Sì, che parla dell'evangelizzazione.
Ho gridato abbastanza, mi pare, no?
Beh, sì.
Tu dici di sì, va.
Sì.
Allora andiamo da uno molto soave, Marcello Marocchi.
Che dice, andiamo a costruire la città dove avanza il deserto. Un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. La fonderemo sulla roccia dura, la roccia della verità più vera. Sarà una casa grande ma sicura e non crollerà. Chi ha fame, chi ha sete, accoglieremo in fraternità. L'amore metteremo per cemento, l'amore che ci lega sarà tanto. Insieme reggeremo ad ogni vento in solidarietà. Faremo nuove strade e grandi porte, lo spazio per chi arriva e chi parte. Lo spirito che in tutti soffia forte è la libertà.
Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto, un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. La fonderemo sulla roccia dura, la roccia della verità più vera. Sarà una casa grande ma sicura e non crollerà. Strutture di giustizia inventeremo, le leggi della vita in cui crediamo. Chi ha fame, chi ha sete accoglieremo in fraternità. Andiamo a costruire la città mondo, un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. L'amore metteremo per cemento, l'amore che ci lega sarà tanto, insieme reggeremo ad ogni vento in solidarietà, faremo nuove strade, grandi porte, lo spazio per chi arriva e per chi parte, lo spirito che in tutti soffia forte. Speranza.